Un fiume scorreva attraverso il nostro cammino, con le acque quasi stagnanti che sciabordavano sulle rive. Le piccole onde lambivano e si infrangevano sui pilastri di un ponte, producendo quei suoni umidi che avevo sentito prima. Dietro il ponte si intravedevano i resti semidistrutti di una città preapocalittica. Il ponte era un labirinto di barricate. Scure ombre di pony si muovevano su di esso. Per un istante avevo commesso l'errore di sperare in un salvataggio, ma poi i miei occhi caddero sui pali acuminati che stavano allineati lungo il ponte e sulle teste putrescenti di pony decapitati che adornavano due di essi. Sentii il gusto della bile. La visione era orrenda.
Keiji, stai qui!
Disse Cracker, finalmente dando un nome al pony schiavista con la pala.
Canne mozze, andiamo a vedere qual è il pedaggio stavolta.
Monterey Jack abbassò la testa e guardò minacciosamente il ponte. Mi mossi più vicino a lui, seguendo il suo esempio, e sperando di essermi posizionata in modo che Keiji non potesse vedere il luccichio del mio corno mentre facevo levitare il cacciavite ed una forcina fuori dalla mia bardatura da lavoro. Come tutto l'equipaggiamento degli schiavisti, le manette alle mie zampe erano grezze e di bassa qualità. Mentre Cracker e Canemozze discutevano con i pony sul ponte, mi concentrai per forzare il primo lucchetto. Fui ricompensata da un leggero scatto mentre si apriva a molla, liberando la zampa col pitback. La manetta cadde a terra con un tonfo leggero. Le orecchie di Keiji si erano rizzate all'improvviso ed ora si era girato a guardarmi. Rapidamente abbandonai la magia lasciando cadere il cacciavite e la forcina nella terra e sperai che nell'oscurità lo schiavista non potesse vedere il cambiamento nelle mie catene. Chiese Keiji ringhiando minacciosamente. Il bordo sporco ed affilato della pala era a pochi centimetri dai miei occhi. Keiji si girò all'improvviso, facendo passare la pala spada abbastanza vicino alla mia faccia da farmi gridare. Lo sparo proveniva dal ponte. Non sembrava il suono del fucile di Canemozze. Ma il secondo colpo sì. A Keiji occorse solo un istante per capire che attraversare il ponte era diventato un affare sanguinoso. Tornando a squadrarci, con una postura minacciosa, iniziò a dire qualcosa. Immagino stesse per intimarci di restare fermi, ma non lo saprò mai. La sua testa esplose, ricoprendomi di sangue. Rimasi lì, con gli occhi spalancati, tremando per lo shock. Il sangue, caldo ed appiccicoso, mi gocciolò sulla fronte e nell'occhio sinistro, colandomi nel manto e nella criniera. Nella crescente lista di cose che non avevo mai visto prima di quella notte, la morte di un altro pony raggiunse la cima. Strizzai gli occhi, sentendo il sangue sotto la palpebra. Keiji era morto. Ed avevo Keiji tutto addosso. Il bisogno di buttarmi nel fiume era incontenibile, ma non ci sarei arrivata così. Spinta da qualcosa di più della mera determinazione, il mio corno tornò ad illuminarsi e cominciai a scassinare il resto delle mie manette. Lanciai un'occhiata verso il ponte e vidi Canemozzi accovacciarsi dietro una barricata mentre apriva magicamente il suo fucile, infilandoci nuove munizioni. Due colpi realizzai, uno alla robofatina e l'altro proprio ora. Chiudendo l'arma la fece levitare sopra la barricata e sparò alla cieca nella mischia, riempendo un pony razziatore già ferito di pallini. Il pony barcollò e cadde. Sfortunatamente per Canemozze, il razziatore dietro di lui aveva un altro tipo di fucile, più veloce e non limitato a due colpi, che sparava proiettili che aprirono grandi buchi nel corpo dell'unicorno schiavista, nel momento in cui alzò la testa per vedere il risultato dei suoi sforzi. Mi voltai, nascondendomi dall'incubo che stava avvenendo davanti a me. Mi concentrai sulle serrature. Mi ero liberata e stavo cominciando a liberare anche Monterey, quando due pony razziatrici trottarono giù dal ponte verso di noi, camminando sui corpi mutilati di Cracker, Canemozze e degli altri razziatori che erano riusciti a portare con sé. Una delle due in avvicinamento era l'unicorno che manovrava il devastante fucile da combattimento. L'altra era una pony terrestre con una mazza in bocca. L'unicorno stava ridendo, non la risata sguaiata di Cracker, ma una risata folle che mi fece venire i brividi lungo il collo.
Direi che abbiamo vinto un premio!
La pony terrestre ridacchiò dietro la mazza mentre l'unicorno ci stava valutando. Le due in qualche modo erano ancora più lerci degli schiavisti. L'unicorno aveva cicatrici frastagliate sul volto e sui fianchi, una delle quali squarciava il suo cutie mark, e molte ferite ancora sanguinanti. La pony terrestre era calva e terribilmente ustionata su buona parte del suo fianco sinistro. Entrambe indossavano bardature che sembravano lacere e rattoppate. «Ci aiutate?» suggerii debolmente.
«Oh! Vi aiutiamo, certamente!»
L'unicorno impennò e mi diede un calcio. I suoi zoccoli mi colpirono duramente il fianco. Il dolore esplose e caddi, boccheggiando. Impennandosi nuovamente, fece cadere tutto il suo peso su di me. Urlai. Vicino a me, Monterey lasciò andare un grugnito carico di dolore, mentre la pony terrestre gli faceva assaggiare la sua mazza. Lasciandomi accoccolata a piangere, anche l'unicorno volse la sua attenzione verso l'ancora incatenato Monterey. In pochi istanti mi fu chiaro che volevano colpirlo e riempirlo di mazzate fino a che non fosse diventato solo un cadavere senza vita. E probabilmente senza fermarsi nemmeno allora.
«Tiragli fuori la zampa! Voglio sparargli via gli zoccoli!»
La razziatrice unicorno fece levitare il fucile da combattimento ad un palmo di distanza dalla zampa estesa di Monterey, l'unica che ero riuscita a liberare dalle manette. Ignorando il dolore, balzai in piedi, avvicinandomi e ruotando per dare un forte calcio all'indietro. I miei zoccoli colpirono il fucile, facendolo volare via. Cadde rumorosamente sul ponte. Un istante più tardi stavo facendo levitare la palaspada verso le due razziatrici che mi stavano guardando con espressioni divertite. Due contro una, ed entrambe erano combattenti esperte. Quella con la mazza si avvicinò, come se fosse curiosa di sapere se martello batte coltello. Monterey fu su di lei in un istante, mettendole le zampe anteriori sopra la testa e tendendo attorno al collo le catene tra di esse. La mazza cadde dalla bocca mentre la razziatrice soffocava. L'unicorno si girò, sorpresa dall'improvviso cambio nelle probabilità. Avrei potuto attaccarla in quel momento, ma minacciare un pony è molto differente dall'attaccarne realmente uno. Non ero sicura di riuscire a colpire un altro pony, farla sanguinare, menomarla o magari ucciderla. L'unicorno sollevò la mazza e si girò ad affrontarmi con quella, con uno sguardo assassino. Ed improvvisamente trovai facile spingere la palaspada in avanti. Non si trattava più di proseguire oltre la minaccia. Quella era sopravvivenza. L'autopreservazione istintiva leva ogni esitazione morale. E se non avevo la capacità di combattimento della mia avversaria, dalla mia parte avevo un vantaggio. L'SATS. Aiutata dall'incantesimo di mira del mio pibbac, mandai la pala a squarciarle le caviglie, azzoppandola. Un secondo fendente, questa volta verso la sua faccia, riuscì a disarmarla. Il terzo sarebbe stato un colpo per uccidere, tranne per il fatto che non ero pronta per farlo. Non ancora. Invece feci girare la pala, colpendole la testa col manico, abbastanza duramente da spezzare il legno. La razziatrice cadde ai miei piedi, incosciente. Alzai lo sguardo. Monterey era in piedi col petto ansante, sul corpo del pony terrestre, ormai soffocata. Mi stava guardando quietamente. Poi finalmente alzò lo zoccolo anteriore, ma solo fino a pochi centimetri dal terreno, quando la catena si tese. «Oh!» Abbandonando la palaspada, accesi la luce del mio pibbac e cercai il mio cacciavite. Avevo preso la forcina, era impossibile riuscire a ritrovarla nella terra. Di notte, ma ne avevo altre. Quando fummo entrambi liberi, Monterey zoppicò lentamente verso il ponte. Poco più tardi ritornò, col corno lievemente illuminato di beige. Il fucile di canne mozze lo seguiva. Prima che potessi reagire, lo puntò verso la testa dell'unicorno stesa a terra e fece fuoco. Il suo sangue cominciò a scorrere sul terreno verso i miei zoccoli. Lo guardai in un silenzio stupito, mentre lui si girò e cominciò a frugare i cadaveri, prendendo i loro oggetti. Finalmente ritrovai la voce. «Cosa stai facendo?» Mi guardò come se fossi stupida.
«Controllo se ho addosso qualcosa di valore. Con un po' di fortuna cibo.»
Annuì, guardandolo mentre si dirigeva verso i corpi da questo lato del ponte. Frugare i corpi dei cadaveri mi sembrava sbagliato, ma una fredda e razionale parte di me mormorava che era uno scrupolo che avrei dovuto superare per riuscire a sopravvivere. E sai che imbarazzo se fossi morta di fame perché troppo timida per cercare nella borsa di un pony deceduto un sacchetto di avena o una vecchia lattina di succo di mele. Camminai verso il ponte. Guardai il corpo di un razziatore morto, con il viso sanguinante distrutto dagli scarponi di Cracker. Iniziai a cercare nelle tasche della sua bardatura, ma il mio stomaco si ribellò e mi gettai verso la ringhiera a vomitare il mio pranzo nel melmoso fiume sottostante. Un largo squarcio nelle nuvole illuminò tutto con una luce morbida ed argentea. e mi potei vedere riflessa nell'acqua, ancora coperta col sangue di Keiji che lentamente si stava rapprendendo. Poi vidi il fucile di canne mozze galleggiare nell'aria, dietro la mia testa.
Prenderò anche quello che è con te.
Mi informò Monterey Jack, strascicando annoiato le parole. Cosa? Mi girai lentamente e lo vidi in piedi sul ponte, illuminato dalla luce della luna, col corno irradiante e una leggera luce beige. Il fucile galleggiava tra di noi, puntato verso di me. Ma ti ho appena salvato!
Già, è per questo motivo che non ti ucciderò.
I suoi occhi si strinsero.
Almeno che, naturalmente, non fai qualcosa di stupido proprio ora.
Ma ti ho appena salvato!
Non eri certo la prima della classe,
disse maliziosamente. Dovremmo lavorare insieme, viaggiare insieme. Monterey sbuffò.
E dividere così le nostre limitate provviste? Andare a dormire con un occhio aperto ogni notte, sperando di beccarti quando proverai a pugnalarmi alle spalle? No, grazie.
La mia giustificata incredulità si trasformò rapidamente in negazione. All'improvviso ero così stanca. Annuendo abbassai la testa e lasciai cadere le mie due borracce. Poi indietreggiai in modo che lui vi si potesse avvicinare. Girai la testa per iniziare a slegare le mie bisacce. Lo vidi sul ponte proprio dietro la mia coda. Quando mi voltai verso Monterey, il mio corno era illuminato ed il fucile da combattimento era balzato in aria. Per un lungo momento rimanemmo lì, due unicorni su un ponte, circondati da cadaveri, coi fucili che galleggiavano tra di noi, puntati l'uno sull'altro. La luce della luna scendeva su di noi dallo squarcio di nubi. Monterey Jack ruppe il silenzio.
Non lo userai. Ti ho visto risparmiare quella razziatrice. Se non sei riuscita a uccidere una pony come quella, non riuscirai a uccidere me.
Strinsi gli occhi. Imparò velocemente. Sbuffò, ma non si mosse.
Sai almeno usare quella cosa?
Mi forzai un sorriso sulla faccia. Lo sai che hai ancora un solo colpo in canna? E da giudicare dalla robofatina, quel fucile è talmente malmesso che sopravviverò se mi spari. Sopravviverai tu, venendo colpito da questo tante volte quanto riesco a premere il grilletto mentre provi a ricaricare. Monterey Jack fece un passo indietro. Vedendolo vacillare, il mio sorriso non fu più forzato. E mi riprendo le mie borracce. Ponyville. Mi chiedevo come facesse il mio Pibbuck a conoscere i nomi dei posti prima di me. Aveva dato un nome perfino alle macerie di una costruzione nella quale mi ero appena intrufolata. Ponyville era territorio dei razziatori. Speravo soltanto che quel posto, quella Carousel Boutique, non ne fosse piena. Monterey Jack ed io ci eravamo appena separati quando la ringhiera del ponte era esplosa vicino a me. Un cecchino! Lo stesso pony, presumevo, che aveva ridotto la testa di Keiji a succo di mela. Fuggì in città, prendendo copertura con quello che c'era. Poche costruzioni erano abbastanza sane da potercisi nascondere. Quella era la più vicina. Fortunatamente ero sola. Aspettai per quasi un'ora, accovacciata nelle ombre vicino alla porta. Ma il pony cecchino non sembrava interessato a seguirmi. No, lui o lei avrebbe dovuto solo aspettare fino a che non fossi uscita. La fatica mi piombò addosso. Ero stata sveglia tutta la notte precedente e gli eventi della notte avevano messo a dura prova sia il corpo che lo spirito. I miei muscoli erano deboli e doloranti. Il corpo mi faceva male per i calci che avevo ricevuto. Mi sentivo emotivamente distrutta. Avevo bisogno di dormire. Addormentarsi lì era probabilmente una pessima idea. Sempre se mi fossi svegliata, probabilmente sarei stata negli zoccoli di schiavisti, razziatori o magari anche peggio. Ma uscire di nuovo, cercare un posto migliore, semplicemente non era un'opzione. Non ero abbastanza in forma per mettere di nuovo alla prova il mio ingegno contro il pony cecchino. La Carousel Boutique era in condizioni simili all'edificio del giardino Dolcimele, solo che la razzia era stata più distruttiva. I muri erano stati disegnati con crude immagini di violenza ed ancora più crude bestemmie. Una pila di vestiti stracciati marciva in un angolo, maleodorante, come se dei pony ci avessero urinato sopra ripetutamente. C'erano due letti, uno dei quali profondamente inzuppato di sangue, e probabilmente di altre cose anche più abiette. L'altro era più piccolo, un letto per puledri, nient'altro che un materasso su un'intelaiatura spezzata. Nella mia condizione, sentii che sarebbe andato benissimo la Carousel Boutique offriva altri due tesori. Un baule sigillato ed un altro terminale, identico a quello al giardino Dolcimele. Era ancora funzionante, di nuovo per mia sorpresa. Era bloccato. Tirando fuori i miei attrezzi d'accesso, mi misi al lavoro. Quei terminali erano stati costruiti dagli stessi pony che più tardi avrebbero creato i Pip-Pak, e le cifrature e le protezioni erano abbastanza simili da permettere ai miei attrezzi di farsi strada tra le misure di sicurezza. Quello che restava era un puzzle: trovare la password in brandelli di codice che i miei strumenti erano riusciti ad esporre. Nel mio stato mentale fu probabilmente un miracolo il riuscire ad analizzare il codice e trovare la password. O forse no. La password era Mela. Risi da sola, trattenendomi quando sentii il volume della mia stessa voce nell'immobilità della decrepita boutique. Quando realizzai che, oltre ogni ragionevole probabilità, quello era il computer da cui era stato inviato il messaggio. Con un ingiustificato senso di completezza lo scaricai e lasciai che il mio Pip-Pak facesse il resto. Gli anni avevano danneggiato la registrazione, ma c'era ancora abbastanza audio ascoltabile per permettermi di riconoscere la stessa voce femminile, abbastanza dolce e con uno strano accento, che molte ore prima mi aveva rivelato il codice che mi aveva condotto via dalla mia vecchia vita e dentro a quella nuova ed orribile.
Istruzioni speciali per la scuderia 2. C'è la mia famiglia laggiù! Fino a quando il veleno non sarà scomparso da quassù, quella porta non si aprirà per nessun pony!
La voce sfumava nel rumore di statico.
Lo so che non lo sopporti, Sweetie Belle, ma sei una capogiumenta ora. La capogiumenta della scuderia più importante di tutta Equestria. Ho bisogno che tu lo faccia per me, per tenerli al sicuro. Migliori amiche per sempre, ricordi?
Il file sonoro finì con un piccolio. Avevo avuto ragione. Non c'era nulla di realmente importante in un messaggio vecchio di due secoli. Lasciai il baule per la mattina, mi raggomitolai ed andai a dormire.
Nota. Nuovo livello. Nuovo vantaggio. Sensi da cavallo. Sei veloce ad imparare. Guadagni un ulteriore 10% quando ricevi punti esperienza.